Il nostro testo di oggi è dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Leggerò soltanto i versetti dal 14 al 17. Giovanni 3, 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questa porzione del Vangelo di Giovanni è una di quelle che è maggiormente conosciuta, ed è bene che sia così, perché davvero contiene dei tesori preziosi e delle verità bellissime che non smetteremo mai, né smetteremmo mai, se le abbiamo gustate, di contemplare. È un testo che produce un grande imbarazzo in qualunque predicatore che si accinge a spiegarlo, e la ragione è perché chi come me si trova nella posizione di dover parlare di un tema così profondo, così alto, così lungo, così largo come quello che è l'amore di Dio, teme di poter essere banale, di poterlo rovinare, di non essere adeguato. In realtà l'imbarazzo non è solo per chi deve predicare queste verità, ma probabilmente è anche difficile questo testo da credersi, perché, diciamo la verità, sembra perfino troppo bello per essere vero, troppo bello per essere vero. E immagino che ci sarebbero tante persone che sono scettiche o che non hanno ancora la fede, che direbbero: bah, il vostro Dio, questo Dio così amorevole, bah, l'amore, che cos'è l'amore? Questo testo da Lutero è stato definito come un passo in cui tutta la Bibbia è contenuta, la Bibbia in miniatura, diceva Lutero, di Giovanni 3,16 in modo particolare. E Matthew Henry, il grande commentatore puritano, disse che in esso vi è contenuta l'essenza di tutta la vera teologia. Dio ha amato, Dio è amore, come Giovanni stesso scriverà e ha scritto nella prima epistola, al capitolo 4, Dio è amore, ma com'è l'amore di Dio? Com'è che Dio ci ha amati? Com'è che Dio ama? Per comprendere la natura di questo, di questa perfezione di Dio, di questa caratteristica di Dio, di questa qualità divina, noi dobbiamo osservare ciò che essa ha compiuto, cioè ciò che ha operato. Non amiamo a parole, dice Giovanni, l'abbiamo letto, ma a fatti e in verità. Quindi l'amore si capisce dalle cose che fa. L'amore si capisce dalle cose che compie. Quindi com'è l'amore di Dio? Con questa mattina cercherò di spiegare e di parlare, di dare qualche indicazione tratta da quello che abbiamo appena letto riguardo a ciò che è, a come è l'amore di Dio. E la prima cosa che vorrei che comprendessimo è che dire che Dio ama, che Dio ha amato, che Dio è amore, è fonte di meraviglia. È fonte di meraviglia il fatto che Dio ami, è davvero qualcosa di sorprendente. Noi magari lo diamo per scontato, magari lo abbiamo sentito dire da tante persone, da tanti predicatori, l'abbiamo letto in tanti pulpiti, l'abbiamo visto in tanti versetti messi, stampati addirittura. Sapete che nei grandi eventi sportivi c'è sempre qualcuno che scrive, no? Giovanni 3,16, perché così la gente possa andare a leggere questo passo. Ma il punto è che noi non lo dobbiamo dare per scontato. Perché? Perché se non fosse stata la Bibbia a dirci che Dio ama, noi come potevamo mai immaginare l'esistenza di un Dio che ama? Pensateci un po'. Se noi dovessimo parlare dell'amore senza la rivelazione che abbiamo nella Scrittura, nella Bibbia, come ne parleremmo? Potremmo mai immaginare, ma dite la verità, perfino l'esistenza stessa dell'amore? Cosa guardiamo, cosa vediamo intorno a noi nel nostro mondo? Di che cosa vengono informate le nostre menti, cosa vedono i nostri occhi, cosa sperimentiamo nei nostri stessi cuori? Diciamolo in verità, noi viviamo in un mondo in cui ciò che è diffuso è l'odio, è l'invidia, è la brutalità, è la violenza, è la guerra, è l'egoismo, è la sopraffazione. Noi viviamo in un mondo di vendette, di litigi, di separazioni. Guardate la famiglia, guardate le nazioni. Abbiamo sentito di questo attacco che c'è stato, no? Adesso ci aspettiamo che ad Israele da parte dell'Iran, ci aspettiamo che cosa farà adesso Israele di ritorno. Il 7 ottobre l'attacco da parte dei terroristi che si è riprodotto in un contrattacco violento, distruttivo, da parte di Israele. Noi viviamo in un mondo dove l'amore non è così diffuso, diciamo la verità. Noi, se dovessimo parlare del sentimento più diffuso e descrivere che cos'è l'umanità e di che cosa è capace l'umanità, noi diremmo che l'amore non è proprio ciò che sta in cima alla lista. Le divinità pagane al tempo in cui Giovanni scriveva queste cose non erano dipinte come amanti degli uomini. Le divinità pagane non amavano affatto gli uomini, li invidiavano, li usavano, li maltrattavano, facevano loro dei dispetti. L'Islam, la religione più diffusa dopo il cristianesimo, e non è una religione che parla di un Dio che ama. Il Dio dell'Islam, Allah, vuole una sola cosa dai suoi adoratori: la loro sottomissione, e retribuisce i peccatori e ricompensa i meritevoli. Questo è il Dio dell'Islam. E c'è una nuova divinità che è molto diffusa, molto, molto temuta ai nostri tempi: la natura. La natura è la nuova divinità della postmodernità. L'uomo non riesce a stare senza un Dio. Rifiuta il Dio del cristianesimo, rifiuta tutte le divinità, ma una divinità dinanzi alla quale prostrarsi deve esserci, e allora ha cominciato ad adorare la natura. che deve essere rispettata, che deve essere servita, che si deve compiacere, che si deve temere, perché la natura è una divinità vendicativa che non rispetta nessuno, che retribuisce tutti coloro che ne alterano gli equilibri. Voi uomini avete alterato gli equilibri della natura, la natura si ribella contro di voi con il riscaldamento globale e tutto il resto, perciò servite la natura. È solo il Dio cristiano quello che ha mostrato davvero che cos'è l'amore. L'amore nel nostro mondo è cosa rara, e non mi meraviglio che ci sia gente che non crede nell'esistenza dell'amore. Ma Gesù dice: Dio ha amato il mondo. Che cosa vuol dire? Se ci pensate bene, questa frase può significare soltanto quattro cose. Può essere interpretata in quattro modi diversi. Allora, può essere intesa come un amore salvifico, universalistico da parte di Dio. Cioè, Dio ha amato il mondo al punto da dare il suo figlio affinché tutto il mondo sia salvato. E quando parliamo di tutto il mondo che sia salvato, noi intendiamo dire tutti gli uomini di tutti i tempi, qualunque cosa siano, qualunque cosa facciano, non ha importanza come vivono, non ha importanza cosa credono, non ha importanza, l'importanza, il fatto oggettivo che ha dato il suo figlio ha salvato l'umanità. E ho sentito dire che recentemente, no, in una intervista che il Papa ha rilasciato in una trasmissione, quando l'intervistatore gli ha chiesto dell'inferno, lui ha risposto: l'inferno, questa non è una verità di fede che sto pronunciando, ma io ho una speranza che l'inferno sia vuoto. In altri termini, stava dicendo: io spero, / come si dice, credo che il sacrificio di Cristo abbia salvato tutta l'umanità. Però credere una cosa del genere farebbe una grande violenza alle stesse parole che Gesù ha detto, perché Gesù dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Ci sono persone che periscono. Ed è doloroso dirlo, ma Gesù ha parlato più dell'inferno che del paradiso. Lo ha descritto in modi molto vividi, come un luogo dove ci sarà pianto, stridore di denti, tenebre, sofferenza, battiture, un luogo di solitudine, di alienazione, di ira, un luogo di tormenti, un luogo dove il verme non muore, la fiamma non si spegne. Gesù, lo stesso Gesù che parla della salvezza, è lo stesso Gesù che dice che chi fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce, che c'è un giudizio nei confronti di coloro che rigettano la luce che è venuta nel mondo. Non può essere questo il significato. Dio ha tanto amato il mondo in modo che tutti gli uomini siano salvati, a prescindere da quello che credono, a prescindere da quello che fanno, a prescindere da quello che sono, a prescindere da qualunque cosa. Noi viviamo in tempi di questo genere. Ora, la seconda possibilità è che questa parola, e così è stata intesa da molti, quando Gesù dice che Dio ha tanto amato il mondo, si riferirebbe alla benevolenza provvidenziale di Dio verso tutti gli uomini, anche se non è un amore salvifico, D'altronde noi leggiamo che Dio fa del bene a tutti, fa splendere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti, fa cadere la sua pioggia sui buoni e sui cattivi. E nella sua provvidenza il Signore dà agli uomini non secondo i loro meriti, ma secondo la sua generosità. Ma qui non si parla di una generosità generale o generica, come quella di cui, se ricordate bene, l'Apostolo Paolo parlò quando predicò a Listra, in quella città pagana, dicendo che Dio ha dato agli uomini che non lo conoscevano, pagani, gioia nel cuore, stagioni fruttifere, perché a quelle stesse persone che erano state beneficiate così tanto da Dio nel passato, adesso Dio mandava il Vangelo, la predicazione di Cristo, affinché fossero salvati. Qui Gesù non sta parlando di una generica benevolenza di Dio, sta parlando di un amore salvifico che produce la salvezza delle persone. C'è un'altra possibilità, e ci avviciniamo ancora di più al vero significato di questa parola. L'altra possibilità è che Dio abbia amato, Gesù sta dicendo che Dio ha amato ciò che non era amabile. Mondo, la parola tradotta così, è cosmos. Cosmos è la parola greca che si contrappone a caos. Il caos è il disordine, il cosmos è l'ordine, è la bellezza, è il disordine che è stato ordinato da Dio, ed è una parola che ha un grande, come si dice, contenuto semantico, valore semantico, cioè tanti valori, tanti significati. Per esempio, il cosmo è l'universo. Il cosmo a volte riguarda, cosmos è anche il mondo degli uomini. Ma uno dei termini uno dei significati con cui viene utilizzato questo termine è anche ciò che è nemico di Dio. Ciò che è nemico di Dio. Il cosmo è ciò che è contrario, avverso, nemico di Dio. Giusto per farvelo comprendere, qualcuno avrà sicuramente letto la prima lettera di Giovanni, in cui Giovanni dice ai credenti cristiani: non amate il mondo né tutto quello che è nel mondo, perché quello che è nel mondo, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, è contrario a Dio. E quindi c'è qualcosa che non funzionerebbe, no? Dio ama e poi Dio dice di non amare ciò che lui ha amato. Capite? Oppure, se il mondo vi odia, non vi meravigliate, Gesù dice, perché il mondo odia ciò che non è suo, che non gli appartiene. Quindi c'è quando Gesù parla di questo, usa questo termine, in certi casi lo usa proprio per parlare di ciò che è antagonista a Dio, nemico di Dio. Ora, qui Gesù starebbe dicendo che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, abbia vita eterna. Se significa questo, come dobbiamo leggere questo passo? Dobbiamo leggere questo passo comprendendo che Dio ha amato ciò che odiava. Dio ha amato ciò che era nemico. Dio ha amato i nemici. E sicuramente questo è un pensiero che noi troviamo nella Scrittura. Nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5, l'Apostolo Paolo dice qualcosa di questo genere quando si esprime in questo modo: Dio mostra il proprio amore per noi, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5,8. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per mezzo del suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Dio ha amato i peccatori, Dio ha amato i nemici, e il segno, il modo in cui li ha amati, due volte viene detto qua: Cristo è morto, Cristo è stato dato per noi. Vedete il parallelismo? Sono certo che questo è sicuramente uno dei significati che Gesù voleva che noi comprendessimo quando ha pronunciato questo testo, ma ce n'è un altro che probabilmente fu quello che venne colto da Nicodemo immediatamente. Perché vedete, Nicodemo era un ebreo, era un israelita, e per Nicodemo l'idea che Dio amasse non era estranea dalla sua teologia, non era estranea dal suo modo di pensare. Leggeva le scritture, chissà quante volte avrà letto Deuteronomio 7 che vi ho letto poco fa. Il Signore vi ama, Yahweh vi ama, vi ha amati e vi ha fatto un patto con i vostri padri, vi ha amati e vi ha tirato fuori dall'Egitto, vi ha amati e vi ha condotto attraverso questo deserto, vi ama. Non perché lo meritavate, non perché siete un popolo grande, non perché aveste delle grandi qualità, perché vi ama gratuitamente, vi ha scelti, vi ama, punto. Per Nicodemo l'idea che Dio amasse o avesse amato Israele non era affatto scandalosa, non era affatto nuova, non era quello che è, però dovette colpirlo, è che qui Gesù gli sta dicendo, non gli sta parlando non dell'esistenza di un Dio che ama, ma di un Dio che ama il mondo. Che vuol dire? Dio ama Israele, lo posso capire, ma che Dio ami i cani pagani, gli incirconcisi, le altre nazioni? No, no. È un amore che mi sorprende, è un amore che mi meraviglia. Dio che ama gli ebrei, sono d'accordo, ma Dio che ama i palestinesi, no. Dio che ama gli iraniani, no. Dio che ama gli italiani, no. Dio che ama i siciliani, no. Dio che ama i nisseni, poi Dio ama il mondo. Dio ha così tanto amato il mondo. Un amore meraviglioso, sorprendente. Sorprendente per Nicodemo, sorprendente per noi, perché è un amore che travalica i confini nazionali, che travalica i confini razziali, un amore che non ama ciò che è amabile, che ama le genti del mondo, che ama gli immeritevoli, che ama i peccatori. Questa è la prima cosa. C'è una seconda cosa che ci dice questo passo, che questo amore è il fondamento della missione del figlio. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il figlio. Ora, questo amore, se noi leggiamo la scrittura, ha origini antichissime. La Bibbia dice che Dio ha predestinato o ha preordinato il sacrificio del Figlio avanti la fondazione del mondo. Prima Pietro 1,20. L'agnello di Dio è stato immolato avanti la fondazione del mondo. Ma come? Che vuol dire? Vuol dire che quando Dio si mette in testa di fare una cosa, decide di fare una cosa, quella cosa è fatta. Noi no. Noi possiamo prendere una decisione, noi possiamo dire, vabbè, farò questo e quest'altro, e poi non lo facciamo. Perché? Perché cambiamo idea, perché cambiano le situazioni, perché ci rendiamo che abbiamo sbagliato, ma tutte queste cose Dio non le può, sono al di fuori della natura di Dio. Dio quando decide una cosa, quella è e quella sarà. E che cosa vuol dire questo? Che Dio prima di creare il mondo aveva fatto un piano. Qual era questo piano? Ora, io ve lo spiego in parole umane, per piacere, non immaginatevi che le cose siano andate esattamente così, ma per capire, dobbiamo immaginarci Padre, Figlio e Spirito Santo in una conversazione. E dobbiamo immaginarci che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo prendono una decisione di creare il mondo, di creare gli uomini, che gli uomini si sarebbero ribellati e che gli uomini dovevano essere salvati. E perché gli uomini fossero salvati, qualcuno doveva immolarsi, doveva dare la propria vita, doveva pagare il prezzo della loro salvezza. E allora il padre dice al figlio: vuoi andare tu? E il figlio dice: sì padre, manda me. L'abbiamo letto nel Salmo 40. Io vengo per fare la tua volontà. Quel passo viene poi preso dall'autore dell'Epistola agli Ebrei e dice: tu mi hai preparato un corpo ed ecco io vengo per fare la tua volontà, oh Dio. Il figlio dice: io mi darò, io pagherò il prezzo, io soffrirò per la salvezza dell'umanità. E lì la decisione viene presa, viene fatto un patto, il patto della redenzione, un patto eterno, in cui, sebbene dovranno passare secoli e secoli prima che si realizzi, il figlio è stato immolato avanti la fondazione del mondo perché la decisione era stata presa. Questo amore, la qualità, la grandezza, l'ampiezza, la potenza, la bellezza, la profondità di questo amore di Dio, in che cosa si vede? Nel fatto che ci ha mandato un missionario. Dio avrebbe potuto mandare un angelo. Dio avrebbe potuto mandare un milione di angeli, avrebbe potuto chiedere a un miliardo di angeli di occuparsi della salvezza degli uomini, combattendo i demoni e convertendo le persone, ma no. L'amore si vede nella persona, nell'essere che è venuto a salvarci. Ricordo che anni fa, quando c'era Gheddafi in Libia, una volta un nostro primo ministro andò a fare una visita ufficiale in Libia e siccome in quel periodo Gheddafi ce l'aveva un po' con l'Italia, all'aeroporto a incontrarlo, sapete chi ci mandò? Il ministro della pesca. In altri termini, i giornali italiani hanno detto: ci ha preso a pesci in faccia, insomma, no, come si dice. Perché la qualità e il valore della persona che viene inviata manda un messaggio. Qual è il messaggio che Dio ci ha mandato? Nel dire che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, l'unico nel suo genere. Il figlio. Dio che manda Dio che viene. E questa è una cosa meravigliosa, perché se guardate, Gesù ha parlato della sua missione in più punti. Se fate una ricerca nei Vangeli vedrete tante volte che Gesù dice: io sono stato mandato per, io sono venuto per. E questi sono i due aspetti: il Dio che manda e il Dio che viene. È lo stesso Dio che manda ed è lo stesso Dio che si incarna e viene. E l'amore del padre e l'amore del figlio sono ugualmente grandi: il padre nel mandare il figlio nel voler venire a fare la volontà del padre per la nostra salvezza. E questo Dio è lo stesso Dio che chiede ed è lo stesso Dio che dona. Quando il padre dovette dire al figlio di andare nel mondo, gli disse: figlio mio, io nel mondo ho dei nemici. Ho dei nemici che meritano di morire. Io ti mando per morire al loro posto. E Cristo è venuto nel mondo e ci dice, come sappiamo nella prima lettera di Giovanni, che l'amore di Dio si vede proprio in questo, nel fatto che il figlio è morto. Prima Giovanni 4, 9 e 10 dice così: in questo è manifestato, spiegato, mostrato, evidente l'amore. In questo è manifestato, si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. L'amore è stato il fondamento della missione. Dio non si sentiva solo e non si annoiava senza gli uomini. Dio ha amato gli uomini ed ha mandato il suo figlio per la loro salvezza. Questo amore, che è fonte di meraviglia, che è fondamento della missione, è un amore che è tale fino alla morte. E questa è la terza caratteristica dell'amore di Dio. C'è una legge della domanda e dell'offerta, lo sapete, no? La legge della domanda e dell'offerta si studia in economia. Questo viene richiesto, questo viene offerto. Tanto più viene richiesto, tanto più è alta il valore, tanto meno è l'offerta, tanto sale in più il prezzo. Qual è la legge della domanda e dell'offerta? Cosa domanda Dio agli uomini? Dio domanda agli uomini la giustizia perfetta. Per essere salvati noi ce lo dobbiamo meritare. E nessuno di noi possiede questo merito. Ora immaginatevi questa scena: c'è una bilancia e sui due piatti della bilancia, da una parte c'è la richiesta della giustizia di Dio per tutti gli uomini e dall'altra parte non ci mettiamo i peccati degli uomini, quelli li togliamo. Va bene? Perché un solo peccato farebbe capovolgere la bilancia. Noi non vogliamo vincere facile, no, questa storia. Non ci mettiamo i peccati degli uomini, ci mettiamo tutte le opere giuste degli uomini. Le mie e le vostre. Avanti, pensiamo alle nostre opere giuste. Oggi ho fatto un atto di gentilezza. Mi sono svegliato, sono sceso giù, ho fatto il caffè e gliel'ho portato a mia moglie e mia moglie è stata contenta, ha detto: che bel caffè. Ecco, questo è un atto di gentilezza. Ci mettiamo il mio caffè dato a mia moglie stamattina. E andando su cose più serie, mettiamoci tante altre cose. Mettiamoci le nostre offerte, mettiamoci il nostro venire in chiesa, leggere la Bibbia, fare del bene agli altri, il nostro aiuto dato ai poveri, mettiamoci tutti i nostri atti di benevolenza, le nostre intenzioni, le nostre belle parole, le nostre telefonate di interesse. Ecco, ripeto, non nessun peccato su questa bilancia, mettiamoci solo le nostre cose buone. Quella bilancia non si alza di un millimetro. Lo dice il profeta Isaia: tutta la nostra giustizia è un panno sporco davanti a Dio. E allora lì, quando tutte le mie opere sono là sopra, e le tue, e quelle di tutti gli uomini, e vediamo che non, cioè, la bilancia continua a rimanere là, non si sposta di un millesimo. C'è da avvilirsi. La richiesta della salvezza, della giustizia di Dio è tale che noi non possiamo fare nulla. Poi a un certo punto entra un personaggio in questa scena, entra Gesù, appoggia il suo dito sul piatto della bilancia dove ci sono tutte le nostre opere e miracolosamente la bilancia fa un salto così. Questa è la salvezza. Noi non ce la possiamo guadagnare. Tutto quello che noi possiamo fare non può minimamente soddisfare le richieste di Dio. La richiesta di Dio è la perfezione, la perfetta ubbidienza ai comandamenti di Dio, e noi non ubbidiamo ai comandamenti di Dio, perfino quando facciamo le cose migliori. Amore, qualcuno dirà, ma sì, c'è l'amore di una madre per i propri figli. Sì, forse l'amore genitoriale è uno di quelli che si avvicina di più al concetto di amore, ma pensiamoci bene, spesse volte il nostro amore nei confronti dei nostri figli è interessato, è discontinuo, non è perfetto. E questo è il punto. Le nostre opere, anche le migliori, sono imperfette. Quando facciamo una cosa buona ci sentiamo, ce ne vantiamo. Quando facciamo un atto di generosità pensiamo di aver fatto qualcosa di grande. E ci dimentichiamo che invece, se riusciamo a fare qualcosa di buono, è solo in virtù della nostra unione con Cristo. Voi senza di me non potete fare nulla, nulla, nulla. E le nostre opere sono buone soltanto nella misura in cui sono fatte in fede e sono fatte in comunione con Cristo. Ricordiamocelo sempre. È l'offerta dell'opera di Cristo che ha compiuto la perfetta giustizia. Come hai potuto far pareggiare i conti? Noi abbiamo pregato, noi abbiamo letto la Bibbia, noi abbiamo frequentato i culti, noi abbiamo dato la decima, alcuni di noi sono perfino morti per confessare la fede, altri hanno fondato orfanotrofi, nutrito gli affamati, visitato e confortato gli afflitti. Cosa hai fatto tu per metterci in pari con le richieste di Dio? E questa è la risposta di Gesù: sono morto, ho versato il mio sangue innocente per procurarvi la giustizia che voi non avevate, punto. La morte del figlio mostra l'amore di Dio, perché Dio è colui che dona, il figlio a morire è colui che si dona alla morte per la nostra salvezza. L'amore è stato tanto grande da permettere che un essere innocente senza alcun peccato subisse la più grande ingiustizia affinché potesse essere fatta la più grande misericordia. L'amore è stato così grande da accettare la più grande e immeritata violenza affinché potesse essere dispensata la grazia più grande e il più immeritato dei favori. La benevolenza più immeritata. Capite? È amore estremo. È amore estremo. Fino a che punto mi ami? Fino a che punto mi hai amato? Fino a morire per te. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, egli li amò fino alla fine. È l'ultima cosa. E con questa davvero concludo, ma credo che sia la cosa più importante di questo testo, perché vedete, quando leggiamo Giovanni 3,16, dite la verità, forse l'avete letto e l'avete sentito spiegato molte volte in questi termini, chi è il protagonista? Ecco, tu sei il protagonista, Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui, devi credere per essere salvato, credi e sarai salvato, credi, credi, l'uomo è amato da Dio. Aspettate un momento. Tutto il peso di questo verso non è sull'uomo, tutto il peso di questo verso è su Dio. Lui è il soggetto, Dio, Lui è colui che ama, Dio ha tanto amato, Lui è colui che dona, Dio ha tanto amato che ha donato, Lui è colui che si è donato, l'unigenito figlio che viene donato e che si è donato. Lui è colui che ha amato al punto da morire, perché donarsi significa questo, quindi l'amore fino alla morte, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Il peso è su Dio, le azioni di Dio, la motivazione di Dio, e la salvezza si ottiene mediante la fede. Credendo in Lui, credendo in Cristo. Ma la salvezza è il frutto di questo dono che Dio ha fatto. Noi non potevamo essere salvati se Dio non avesse donato il Figlio. E che cosa è stato questo dono del Figlio? Cioè, cosa ha compiuto Cristo? Cristo, morendo, lo abbiamo detto e lo ripeto, ha meritato la nostra salvezza. Fate attenzione, perché la salvezza è per merito. La salvezza è per merito. Non può essere data la salvezza se non c'è un merito. Dio richiede che chi è salvato deve meritare di essere salvato. Il problema è che il merito non è quello nostro, e il merito è quello di Cristo. Nel donarsi, Cristo ha meritato la salvezza per noi. Ci sono dei passi nella Scrittura che ci fanno comprendere questo. Leggerò questo e veramente mi accingo alla conclusione. Per esempio, ho accennato al patto eterno tra padre e il figlio, no? Che viene rivelato nel Salmo 2. Chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Il padre che dice al figlio, chiedimi e io ti darò le nazioni, ti darò in possesso i popoli, il mondo ti darò. Ma come lo avrebbe ottenuto il figlio il mondo? Lo troviamo in Isaia 53 al versetto 12. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, ed egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso della loro iniquità. In altri termini, Gesù, con quello che ha fatto, ha meritato queste nazioni che il Padre gli ha dato. Capite cosa dice la Scrittura? Noi siamo il frutto, come suoi figli, come suoi credenti, come credenti in Cristo, come figli di Dio, del merito di Cristo. Ma Gesù ha detto che bisogna credere. anche la nostra fede è il frutto del merito di Cristo. Ci sono altri due o tre versi che vi voglio leggere. Se avete la Bibbia prendetele, se no, se vi distrae, seguitemi con attenzione, poi li potete controllare. Atti capitolo 2, versi 32, 33 e 34. Stiamo parlando del merito di Cristo. Il merito di Cristo nel suo sacrificio ha prodotto l'acquisto di tutto quello che era necessario affinché noi potessimo credere. Atti capitolo 2, versetto 32, dice così: Pietro, questo Gesù Dio lo ha risuscitato e di ciò tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, com'è che Cristo ha ricevuto dal Padre questo dono dello Spirito? Perché ha compiuto l'opera di giustizia, perché è morto, perché ha superato la prova, perché non ha peccato. E la sua vittoria nella risurrezione si è presentata al Padre, il Padre ha detto: ecco qua, questo è un dono per gli uomini, tu lo hai guadagnato, spargi adesso lo Spirito sugli uomini, affinché mediante lo Spirito essi credano e si ravvedano. Egli, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Per questo in Atti 5:31 poteva ancora dire che il Padre lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Il Dio che ha dato il suo Figlio è il Dio che ha dato lo Spirito al Figlio, è il Dio che ha sparso lo Spirito affinché credessero e si ravvedessero gli uomini. Ecco il modo in cui il sacrificio funzionava. C'è un Dio che chiede la giustizia, c'è un peccatore che non la possiede, c'è un mediatore che offre il sacrificio e c'è una vittima che si sostituisce. E tutto questo nella dinamica della salvezza non avviene mediante la magia, ma mediante la fede. Qui Gesù sta parlando a Nicodemo, che si sarà domandato: bene, ma come faccio ad essere partecipe di questo amore? Come faccio a nascere di nuovo? Come faccio a essere salvato? E la risposta è questa: il Padre vi ha dato il Figlio si dona alla croce, vi procura il beneficio, la giustizia, tu credi e ricevendo Gesù ottieni la salvezza. Adesso Nicodemo conosce, è stato istruito, è stato evangelizzato, deve confidare e affidarsi a Lui, legando la propria vita a Gesù per sempre. Questa è la salvezza. E non era solo per Nicodemo. Giovanni 3:16 dice proprio questo: quando Cristo è venuto ed è vissuto, è morto, è risuscitato, ha ricevuto lo Spirito e lo ha sparso, questo Spirito è stato dato affinché chiunque crede in Lui. Chiunque crede in Lui. Chiunque vuol dire chiunque. Chiunque vuol dire qualunque persona, di qualunque popolo, di qualunque condizione sociale, di qualunque peccato abbia commesso. Questa è la porta della salvezza. Se c'è qualcuno tra di noi che dice: ma io non sono nel dubbio, ma sono uno di quelli che Dio vuole salvare, sono uno degli eletti, questo è uno dei problemi. Chiunque è abbastanza grande per dirti: gettati tra le braccia di Gesù. Non devi essere un israelita, sei un pagano, sei un peccatore, sei una peccatrice. Chiunque crede in lui abbia vita eterna. Chiunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, qualunque popolo tu appartenga, qualunque età tu abbia, qualunque categoria tu faccia parte, devi credere che Dio ha così tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questo è l'unico modo, l'unico, per il quale tu puoi scampare la condanna. Perché la condanna è qualcosa di reale. E perire, chi non crede è già condannato, chi non crede perisce. E questa morte della quale parla Gesù, questa condanna, è l'inferno eterno del fuoco, le tenebre, il pianto, lo stridore dei denti, è la morte eterna. Io concludo con una sola domanda. Ho cercato di parlartene nel miglior modo possibile, perlomeno di come ne sono stato capace, di questo amore di Dio. Questo amore meraviglioso, questo amore missionario, questo amore morente che giunge fino alla morte e questo amore meritevole. Questo è l'amore di Dio. Ci credi? Lo ricevi come un dono, un regalo. Immaginati che Dio ti sta stendendo la sua mano qui. Come scamperai se la tua nuda mano della fede non accoglierà questo dono? Possa il Signore persuaderti e donarti lo Spirito per credere. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti benediciamo e ti ringraziamo per l'amore meraviglioso, sorprendente, radicale che tu hai mostrato verso gli uomini, che hai dimostrato nel dono del tuo Figlio. Aiutaci, oh Signore, ad accogliere questo dono non solo una volta nella nostra vita, ma tutti i giorni. Incoraggia coloro che sono avviliti e che sono tra di noi e che hanno dei dubbi riguardo alla tua persona o alla loro stessa persona. Fa, oh Signore, che possano comprendere che nessuno tra i presenti non è amabile da te. E che se tu davvero hai amato il mondo, se tu hai donato il tuo Figlio per la salvezza, nessuno di noi deve pensare di essere escluso da questa salvezza. Perciò ci lanciamo tra le tue braccia e ti ringraziamo per il più grande dono che abbiamo mai potuto ricevere. Grazie per tutti i doni, grazie per la salute, per la vita, per il benessere, per la pace, grazie per tutto, Signore. Ma grazie, grazie, grazie per il tuo Figlio Gesù Cristo. Grazie per l'amore che hai mostrato nel darcelo. Grazie per l'amore che ha avuto per noi, nel donarsi per noi. Grazie perché è stato disposto a morire. Grazie perché ha pagato il prezzo della nostra salvezza. Grazie, Signore, perché ha meritato la nostra salvezza. Grazie per il dono dello Spirito che ha operato in noi la fede e il ravvedimento. Grazie, Signore, perché Tu ci sosterrai fino alla fine. Benedetto sia il Tuo nome per sempre.